Allora, cari amici, il 5 di Av, dice il Talmud, sono successe 5 cose. La prima cosa che è successa, gli esploratori che sono tornati della terra di Israele hanno parlato male della terra di Israele. L'hanno rinnegata, l'hanno rifiutata. E per questa ragione gli ebrei sono stati esiliati, se possiamo dire così. Altri 40 anni hanno dovuto vagabondare nel deserto e non hanno potuto entrare nella terra promessa, nella terra santa, per via di questo oltraggio. Questo è successo il 9 di Av. Questo è stato il primo e forse il peggiore di tutti gli eventi, è stato probabilmente la causa di tutti gli altri, che è successo il 9 di Av. Gli esploratori piangono il più grande dono che Dio sta per dare al popolo ebraico, alla terra di Israele. Loro la piangono, loro la rinnegano, la prendono in giro, fanno maldicenze della terra e per questo vengono puniti, se vogliamo dire, e rimangono nel deserto per ben 40 anni. 40 giorni esplorano la terra di Israele, 40 anni rimarranno nel deserto, un anno per ogni giorno che hanno esplorato la terra con l'intenzione di parlare male di essa. Secondo evento tragico successo il 9 di Av è la distruzione del primo santuario causata dal tiranno dittatore Nabucodonosor, in ebraico Nebuchadnezzar, il re di Babele, che conquistando il tempio, la terra di Israele, e saccheggiando e distruggendo il tempio, porta in esilio tutti i sacerdoti, e questa è stata la distruzione del primo tempio causata dai babilonesi, da Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, oppure come lo chiama Giuseppe Verdi, Nabucco, ma Nabucco è l'accorciativo di Nabucodonosor, perché Nebuchadnezzar in ebraico è Nabucodonosor. Poi, la distruzione del secondo tempio causata dell'imperatore romano Titos, in ebraico Tito in italiano. Poi, la quarta disgrazia che è successa sempre il 9 di Av, ovvero domani sera, che Gerusalemme è stata rasa al suolo. Dopo che hanno distrutto il tempio, hanno arato e raso al suolo tutta l'area di Gerusalemme, non hanno lasciato nessuna traccia. Questa è la quarta disgrazia, è stato paragonato questo tragico evento quasi come alla distruzione del santuario. Il quinto e ultimo di quelli elencati, perché quelli non elencati sono tantissimi, ma di quelli elencati l'ultimo è stato la caduta della città di Betar. Betar era una fortezza, era il centro dell'ebraismo dell'epoca. Dopo che Gerusalemme era stata conquistata e distrutta, allora tutto il fulcro, la fortezza, lo studio della Torah, cioè era tutto concentrato nella città di Betar. Betar era oltre a essere una fortezza a livello numerico, a livello di qualitativo di combattenti, era anche a livello spirituale la città che aveva sostituito temporaneamente Gerusalemme. C'è stata una battaglia, un malinteso con i romani e i guerrieri di Betar sono difesi con grande ambizione, con grande orgoglio. Purtroppo alla fine sono caduti e i romani hanno fatto una strage proprio come loro sapevano fare senza nessun timore e hanno ucciso e trucidato bambini, uomini, tutti senza eccezione, fino al punto che il Talmud dice che nella città scorrevano fiumi di sangue, fiumi. Il Talmud dice un numero talmente esagerato che non ve lo dico neanche, di quanti sono morti nella città di Betar. Una cosa è sicura, che quel giorno era paragonato al momento, al giorno in cui era stato distrutto il santuario, poiché era è successo questo evento proprio nel 9 di Av. Non solo erano caduti migliaia e migliaia, forse centinaia, milioni di ebrei, ma addirittura non hanno neanche permesso di seppellire quei corpi. I corpi sono rimasti stesi così alla luce del sole per giorni e giorni e giorni. C'era ovviamente il rischio delle malattie e tutto quanto. Ebbene, è successo un grande miracolo dopo tanto tempo che tutti questi corpi erano rimasti così all'esterno. Si è riuscito finalmente a ricevere il permesso di seppellirli, e quel giorno che hanno permesso di seppellire i corpi della città di Betar era un giorno talmente felice per gli ebrei, quasi paragonato alla felicità di una vittoria incredibile, perché i corpi erano rimasti ancora integri e hanno potuto portare a riposo quelle vite, quei corpi di quelle persone che erano morte così trucidate in maniera innocente e ingiusta. Ebbene, quando talmente era importante questo fatto della sepoltura dei corpi delle persone di Betar, il Talmud dice che i rabbini hanno stabilito nella Birkat Hamazon una quarta benedizione, la benedizione di Atov Ametiv, proprio per ringraziare Hashem del grande miracolo che ha permesso di seppellire i morti, i caduti della città di Betar. Infatti, Hatov Vametiv vuol dire il buono e il migliore. Ovvero, il buono è che hanno permesso di seppellire. Vametiv, il migliore ancora, che i corpi non hanno puzzato, non si sono depurati, non hanno causato delle malattie. Vuol dire che, se ci pensiamo, mesi e mesi, corpi interi, così stesi alla luce del sole, non causano malattie, non vanno male, non succede niente. E questo è stato un grandissimo miracolo, per cui ogni giorno, quando facciamo la benedizione del pane, noi facciamo una benedizione apposta, solo per ricordare il fatto che Dio ha fatto un miracolo e ha permesso che vengano seppelliti questi corpi. E il secondo miracolo, che questi corpi non si sono mai depurati, ma sono rimasti intatti. Queste sono le cinque cose che sono successe nel Talmud, dalla quale noi sappiamo per certo di cinque grandi disgrazie che sono successe al popolo ebraico. Ma dopo il Talmud ce ne sono tante, tante, tante altre, e adesso ne citeremo alcune. Le altre disgrazie che sono successe il 9 di Av, probabilmente noi non le conosciamo neanche tutte, ma molte di queste sono conosciute, probabilmente tante altre non le sappiamo neanche. Sicuramente ci sono molte 9 di Av personali, individuali, delle disgrazie. Poi ci sono dei 9 di Av collettivi, noi sappiamo quelli collettivi. Uno dei più famosi è la grande scacciata degli ebrei dalla Spagna, che poi in Spagna all'epoca erano concentrati probabilmente le comunità ebraiche più grandi dell'epoca, e la scacciata degli ebrei dalla Spagna simboleggiava la scacciata, la distruzione di gran parte delle comunità ebraiche dell'epoca. Quando parliamo di Spagna parliamo anche di Sicilia, parliamo di tutto il dominio spagnolo che si estendeva anche oltre i Pirenei, si estendeva anche oltre i confini spagnoli, e questa scacciata ha segnato una svolta, una catastrofe per centinaia, centinaia e migliaia di persone, e per generazioni si sono sentite le conseguenze. Molti ebrei sono stati depredati dei loro beni, molti ebrei hanno dovuto rinnegare la loro fede, oppure hanno dovuto di nascosto mantenere la loro fede e diventare marrani. È stata una grandissima caduta, e questo è successo il 2 di agosto del 1492, che se noi andiamo a guardare il calendario era il 9 di Av di quell'anno. Non a caso si dice che Cristoforo Colombo, che probabilmente era un ebreo, il giorno che lui lascia la Spagna e va a scoprire l'America, era proprio il 9 di Av, probabilmente lui era un ebreo che ha dovuto un po' scappare e andare a cercare nuovi orizzonti, perché lì in quel paese non poteva più starci, e allora ha dovuto trovare una via per sfuggire a questo grave decreto. Per cui la caduta degli ebrei spagnoli e l'inizio dell'inquisizione spagnola inizia il 9 di Av. Dopo di questo sono successe tantissime altre disgrazie, come mi dicono probabilmente la caduta del ghetto di Varsavia, che in realtà mi è venuto in mente adesso che è molto probabile, come scrive Pina Romana, ma probabilmente ancora prima della caduta del ghetto di Varsavia c'era l'inizio della prima guerra mondiale, e la prima guerra mondiale è proprio iniziata il 9 di Av. Non voglio neanche mettere troppo carne sul fuoco, ma la guerra che adesso Israele sta faticando e sta subendo dei colpi non indifferenti, sicuramente alla fine vincerà, ma intanto purtroppo le vite umane che ci lasciano, i ragazzi giovani che perdono la vita, purtroppo quelli lasciano una traccia in alcune famiglie, nei giovani, nei loro amici, che sono delle ferite indimenticabili. Ebbene, questa guerra purtroppo è iniziata il 17 di Tammuz, quando abbiamo digiunato esattamente quasi 3 settimane fa. Ebbene, la prima guerra mondiale è iniziata il 9 di Av. Molti di voi diranno, va bene, la prima guerra mondiale, che cosa cambia la prima guerra mondiale? Tanto non è così è stata così grave per gli ebrei. Innanzitutto, nella prima guerra mondiale abbiamo preso un colpo non sicuramente indifferente, forse non quanto la seconda guerra, ma sicuramente sono molti milioni di tantissimi ebrei. Ma la cosa più importante è che la prima guerra mondiale ha messo le basi per la seconda guerra mondiale, e siccome la seconda guerra mondiale è successo tutto quello che è successo, sicuramente l'inizio della seconda guerra mondiale si potrebbe dire che forse è stata la prima guerra mondiale. Per cui la prima guerra mondiale inizia il 9 di Av, che poi alla fine sfocia nella seconda guerra mondiale, tutte le persecuzioni, tutti gli stermini che hanno fatto i criminali nazisti. Il ghetto di Varsavia, tanto per dirne una, che è stato uno delle roccaforti, delle cadute più gravi della seconda guerra mondiale, anche probabilmente mi ricordo che è successo il 9 di Av. E così, man mano, troviamo tanti 9 di Av, tante disgrazie, sia collettive e sia individuali. Quelle individuali, come dicevo prima, probabilmente non le conosciamo, ma sicuramente quelle collettive sappiamo che sono numerose e sono tante, per cui i 9 di Av sono, 9 di Av è sempre e sarà sempre un giorno molto negativo per Am Israel. Durante il 9 di Av la preghiera è quasi simile alle altre preghiere, con l'unica differenza che nella preghiera si aggiunge nell'Amidah si aggiunge il pezzo di Nachem. Nachem vuol dire perdona, e c'è l'aggiunta appunto di Nachem. Poi, oltre a Nachem, ci sono delle halachot relative ad altre cose, che sono le seguenti. Allora, noi domani piangiamo la più grande, diciamo, la più grave cosa che è successa. Noi piangiamo la distruzione del santuario causata dai romani, che è successo esattamente 1938 anni fa. 1938 è successo la distruzione del santuario. Durante la preghiera del 9 di Av, oltre a leggere la preghiera con l'aggiunta di Nachem, si legge la Megillah di Echa. Megillah vuol dire il racconto di Echa, dove si racconta, dove si profetizza la distruzione del santuario, e si racconta, si descrive la profezia che il profeta Geremia racconta e descrive la futura distruzione. A un certo punto della preghiera si usa spegnere le luci, si accende una candela, si siede per terra, come quelli che sono in lutto che si siedono per terra, e poi si fa, si contano gli anni dalla distruzione del santuario, e quest'anno si aggiunge un altro anno, 1938 anni. Si fanno le keynote, che si leggono, sono dei brani poetici di pianto e di che raccontano, descrivono la distruzione del santuario, le uccisioni, le deportazioni, gli estermini, il trucidio dei bambini, cose che incredibili che sono successe, e Talmud ci racconta alcuni di questi eventi che tragici. La mattina dopo, la sera si va a dormire, ovviamente, non si fanno i denti, la mattina non si può fare i denti, il digiuno inizia alle 9 meno un quarto a Milano. Il digiuno finisce alle 10 meno un quarto, sempre a Milano. A Roma tutto anticipato di circa un quarto d'ora. Poi più si va a sud e più si anticipa questo orario. Per quanto riguarda la preghiera della mattina, si fa la preghiera regolarmente. Il giorno di Tisha B'Av non si può lavare le mani. Siccome non si può né bere, né mangiare, né lavare le mani, mettere dei profumi, oliarsi, né calzare scarpe che hanno pelle o che hanno cuoio. Per cui, cosa si fa? Per questa ragione, il giorno di Tisha B'Av bisogna fare attenzione, perché le restrizioni sono come quelle di Yom Kippur. Sono molto severe. Siccome la mattina non si può calzare le scarpe di cuoio, allora non si usa dire la benedizione nella mattina, quella di Shasali Kotsorki, perché questa Shasali Kotsorki si riferisce alla calzatura delle scarpe. Siccome non si calzano queste scarpe, non si dice Shasali Kotsorki, ovvero Shasali Kotsorki vuol dire che mi ha fatto tutte le mie esigenze, che mi ha dato tutto quello che io ho bisogno, e questo si riferisce alle scarpe, che però noi, non potendo metterli, non si usa fare questa benedizione di giorno di Tisha B'Av. Poi, quando si lava le mattine le mani, non si lavano completamente le mani, ma si lavano solamente metà delle dita, fino alla primo, diciamo, blocco, fino alla seconda falange. Quando finisce il digiuno di Tisha B'Av, non si può subito mangiare, eccetera, bisogna lavarsi le mani fino bene completamente, perché siccome alla mattina non ci si è lavato le mani, allora bisogna rilavarsi le mani appunto fino alla seconda falange. Durante il giorno di Tisha B'Av non si può lavare la faccia, non si può lavare le mani. La mattina uno che si sveglia, che ha gli occhi tutti un po' così, che vuole lavarsi, non può mettersi l'acqua proprio sugli occhi, deve svegliarsi piano piano senza l'acqua. I tefillin molti non li mettono la mattina e li mettono solo il pomeriggio, ed è così, non si mettono la mattina perché i tefillin rappresentano la bellezza della persona, l'orgoglio, e il giorno di Tisha B'Av non bisogna essere con orgoglio, ma bisogna essere molto umili, molto tristi, molto disperati, e i tefillin rappresentano la bellezza e lo splendore di Israele, e non è il giorno di splendore il giorno di Tisha B'Av. La mattina si rilegge la Megillah di Echa, si fa uscire il Sefer Torah, si leggono dei brani nel Sefer Torah che raccontano, che descrivono delle maledizioni, delle negatività, e poi dopo si leggono ancora le famose keynote. Ce ne sono tante, ma tante di keynote. Non tutti leggono tutte le keynote, e lì è abbastanza libero chi le vuole leggere 10, 20, 50 pagine. Una delle cose abituali, a proposito di 9 di Av, di solito le keynote nessuno le usa a portare a casa, si usano a lasciare via al tempio, perché noi ci auguriamo che il prossimo anno non dovremo leggere più queste keynote. Allora c'è un'usanza ogni anno di ricomprarle di nuovo, ovvero si prendono, si usano, in modo che non rimane più nessuna traccia, sperando che il prossimo anno uno non deve tenere le keynote, in modo che l'anno dopo lui ce le avrà, perché si spera che l'anno dopo non dovremo averle bisogno. Però non funziona sempre così, e delle volte succede che le keynote purtroppo uno non le trova da acquistare in Italia, allora c'è bisogno di tenerle. Il pomeriggio del 9 di Av si usa già sollevarsi dal lutto. Si dice che il pomeriggio del 9 di Av già è un momento di sospiro, è un momento di miglioramento, che si viene fuori dal lutto pesante. Infatti durante il 9 di Av non ci si siede sulle poltrone, non bisogna sedersi o per terra, o bisogna alzare il cuscino della poltrona e sedersi più bassi, come quelli che sono in lutto che stanno un po' più bassi. E così durante il 9 di Av si fanno questi tipi di differenze. Il pomeriggio del 9 di Av, essendo già alleggerito il lutto, perché già dal pomeriggio si legge l'Aftarah di Nachamu Nachamu Ammi, ovvero consolate, consolate il mio popolo. Siccome il pomeriggio, quando si fa Mincha e si legge il Sefer, si legge Nachamu, consolazione del mio popolo, allora per questa ragione noi il pomeriggio del 9 di Av noi già ci sediamo sulle sedie, già mettiamo i tefillin il pomeriggio, quel che non abbiamo messo la mattina prendiamo il pomeriggio, e così anche leggiamo questa Haftarah che dice consolate, consolate, vuol dire come una consolazione che è già finito, già è iniziata il ciclo di redenzione ed è l'amarezza dell'esilio, la pesantezza dell'esilio è già superato. Questo per quanto riguarda i 9 di Av. Per quanto riguarda il mangiare, se una persona deve prendere una pillola per il cuore, le pillole si possono prendere senza problemi. Il problema è se uno deve mangiare dei cibi o bere dei liquidi. Allora abbiamo detto già nella lezione precedente, lo ricordo molto velocemente, che per cibi non si può mangiare più di 20 grammi, bisogna mangiare tipo 10-15 grammi, in modo di mangiare meno di un kazait e fare un'interruzione di almeno 12 minuti tra una mangiata all'altra, ovviamente il minimo indispensabile. Per cui uno mangia 15 grammi, fa passare 12 minuti, poi ne mangia altri 12 e altri 10-15 grammi e poi fa passare. E così man mano che fa degli stacchi, lui si riprende, per poi arrivare appunto a rimettersi in piedi e recuperare se ha avuto una debolezza e non riesce più a continuare il digiuno. Per quanto riguarda i liquidi, bisogna fare attenzione di bere massimo 60 cc, 6 cc, ovvero 60 millilitri, perché il divieto della Torah di bere liquidi è di 86 millilitri, e se uno beve meno di 86, per cui per evitare di arrivare a 86 uno ne beve 60, 50, e basta fare un'interruzione di 7 minuti, perché se uno fa un'interruzione di 7 minuti tra una bevuta e l'altra, le due bevute non si congiungono, sono staccate. Per quanto riguarda i solidi, l'interruzione tra una mangiata e l'altra deve essere maggiore. E bisogna seguire l'opinione maggioritaria che dice che Achilat Pras, il tempo che unisce due mangiate, è 11 minuti. Per uscire da ogni dubbio si fa 12 minuti per sicurezza. Invece nei liquidi, il tempo che unisce due bevute, che le fa diventare tutt'uno, l'opinione dominante è 30 secondi. Però c'è un'opinione che dice 4-5 secondi, per uscire dal dubbio uno ne fa 7, allora è tranquillo. Per cui se uno sta minimamente male e non riesce e gli viene, non che uno risoffre, ma uno che sta veramente male, Allora non deve aspettare di svenire, può bere un goccio d'acqua prima che diciamo, si senta molto male, facendo queste interruzioni, bevendo meno del quantitativo minimo che la Torah prescrive che è vietato bere. Ovviamente secondo i rabbini è vietato anche bere un goccio d'acqua, però almeno uno, se già deve bere, beve in maniera tale che lui non fa nessuna trasgressione biblica, ma al massimo solamente una trasgressione dei rabbini che vietano di bere anche meno di 86 millilitri. Per quanto riguarda mangiare carne, sappiamo che tutta questa settimana non si poteva mangiare carne, non si poteva bere vino, ma non perché uno che è lutto non può mangiare carne e non può bere vino, perché chi è lutto lui può mangiare carne e può bere vino. Il problema è un altro, che siccome in questo periodo hanno interrotto i sacrifici del santuario, e i sacrifici del santuario erano di carne, e le libagioni sull'altare erano di vino, allora noi per ricordare che sull'altare di Dio non hanno più versato il vino e non hanno più portato la carne, allora noi non mangiamo carne e non beviamo vino per ricordare questo fatto e manifestare questa mancanza che c'è stata nel santuario. Per cui noi non mangiamo carne domani e non mangeremo neanche carne la fine del digiuno del 9 di Av. Ma non per ragione di vegetariano, perché il santuario è bruciato anche il giorno dopo. Cioè alla fine del 9 di Av ha continuato a bruciare il santuario fino al 10. Solo che il Talmud racconta che Rabbi Yochanan dice che lui avrebbe preferito fissare il digiuno del 9 di Av il 10 di Av, non il 9, perché è bruciato fino al 10. Però lui non voleva andare contro tutto, allora ha detto, vabbè, lasciamo il 9 di Av. Comunque, cosa vediamo? Che il digiuno del 9 di Av continua fino all'indomani. Per questa ragione, alla fine del digiuno del 9 di Av, non si può ancora mangiare carne, non si può ancora vestire, lavare, non si può ancora tagliare i capelli, tagliare la barba, fino all'indomani dopo Chatzot, ovvero dopo le 1:30 circa. Il 9 di Av è un giorno neanche di mezza festa, è un giorno feriale completo, è un giorno dove non è neanche una mezza festa, è un giorno come Purim e Hanukkah, che sono, è un giorno particolare, ma non è un giorno dove è neanche mezza festa, per cui non c'è nessuna restrizione. Il 9 di Av è un giorno molto ambiguo, da una parte un giorno di lutto, dall'altra parte un giorno di festa. Infatti durante il 9 di Av non si fanno le suppliche, così come tutti i giorni di festa. Infatti, se voi andate a vedere nel Sidur Sihetrak, lì c'è scritto che il 9 di Av non si fanno le suppliche. Inoltre, la cosa più strana è che durante il 9 di Av bisogna mettere anche, secondo alcune opinioni, degli indumenti un po' particolari come quelli di festa. Perché dice nella Megillah di Echa, si dice che verrà chiamato questo un giorno di festa. Il senso di questo fatto è così, che in realtà non è un giorno particolare, ma è un giorno, ovvero è un giorno importante, dove da una parte noi abbiamo un aspetto molto negativo, quello l'aspetto del lutto, della distruzione del santuario. Dall'altra parte invece abbiamo l'aspetto profondo che il giorno del 9 di Av, come abbiamo spiegato, è iniziato la redenzione. In realtà in questo giorno, è un giorno molto, sarà un giorno molto festivo, probabilmente il giorno più festivo dell'anno. Per cui, essendo il 9 di Av un giorno in arma a doppio taglio, possiamo dire, allora da una parte c'è molto triste, dall'altra parte non si dicono le suppliche. Da una parte è un giorno di lutto, dall'altra parte si mettono indumenti festivi. È un giorno molto strano. C'è un detto che dice che il 9 di Av è un giorno molto particolare, che anche se si potrebbe lavorare, non porta benedizione a lavorare. C'è un detto che dice Echa ve echecha kol haose bo melacha loro e bo siman bracha. Fa anche rima. Echa ed Echacha. Echa rappresenta il 9 di Av perché si legge Echa. Echacha rappresenta Purim. Purim, perché nella Megillah di Esther c'è scritto Echacha, come potrò vedere. Allora, Echa ve Echacha, colui che ci fa una melacha, vuol dire un'azione, un lavoro, loro è Baseman Barakha, non vedrai una benedizione nel suo lavoro. Cioè, puoi lavorare, però quello che lavorerai, quello che guadagnerai non sarà un giorno, non sarà una cosa positiva, non sarà una cosa felice, non goderai bene di questi soldi. Per cui è severamente sconsigliabile di fare qualsiasi affare, chiusura di contratto. Sicuramente poi, essendo 9 di Av, un giorno sfortunato, allora non si usa partire il 9 di Av, non si usa fare nessun grande accordo, contratto, eccetera. Se il 9 di Av, di sotto la settimana del 9 di Av, ovvero da Shabbat fino al 9 di Av, non si usa partire, è meglio evitare di partire. Perché viaggiare è un pericolo, non si usano fare cose di pericolo, ma in questi 9 giorni si usa evitare qualsiasi cosa che può metterci in pericolo. Ad esempio ci sono quelli che hanno la Porsche e vanno a 200 all'ora in autostrada. Questo di per sé è già un pericolo. Ma fare questo durante il periodo del 9 di Av, cioè da Rosh Chodesh, dal capo mese di Av, o da Shabbat ancora di più, fino a 9 di Av, sono giorni molto delicati, molto negativi, molto rigorosi. Uno che va a 200 all'ora si mette in pericolo, lo fa in un momento critico, sicuramente è una persona incosciente. Per cui in generale non bisognerebbe andare a fare cose strane, a maggior ragione in questo periodo, per cui bisogna fare i bravi bambini, non bisogna fare cose stupide, non bisogna fare cose sbilanciate, e bisogna tenere un equilibrio. Per concludere voglio commentare il quinto verso del primo capitolo, che dice così: le strade di Zion sono in lutto, senza che nessuno le venga a trovare, senza che nessuno venga a Gerusalemme come una volta che venivano tutti gli ebrei da tutto Israele, venivano durante le feste a Gerusalemme a portare sacrifici. Tutti i portoni di Gerusalemme sono deserti. I suoi nemici sono diventati dei capi. Cosa vuol dire che i nemici di Israele, coloro che hanno distrutto il santuario, sono diventati dei capi? Dice Talmud su questo: colui che distrugge Israele, colui che fa problemi a Israele e lo fa diventare, diciamo, lo fa soffrire, diventa importante, diventa un capo. Questo dice il Talmud, e molti si chiedono cosa vuol dire. Ognuno che viene a sterminare, a dar fastidio a Israele, diventa importante. Questo lo vediamo nella storia. Grandi dittatori hanno preso il potere, proprio quando loro hanno iniziato a fare delle leggi razziali contro gli ebrei, sono diventati molto potenti. Allora, coloro che fanno soffrire Israele diventano dei capi. Cosa è il significato di questo? Ci sono diversi modi come interpretare. C'è chi interpreta che ancora prima di far soffrire Israele diventano importanti, non perché fanno diventare Israele diventano importanti, ma siccome loro faranno soffrire Israele, loro diventano importanti prima di farli ancora soffrire, in modo che non si dirà che Dio ci ha abbandonato nelle mani di un popolo debole, di un popolo qualsiasi. Dio ci ha consegnato in mani al primo passante. No. Dio fa in modo che quello che conquisterà Israele diventerà una superpotenza, in modo che diranno è arrivata una superpotenza e è caduto. Cioè, è un modo come alleggerire la difficoltà, il peso di questa sofferenza. Un'altra spiegazione dice così, che dopo che Dio ha combattuto contro coloro che hanno fatto soffrire Israele, allora non è molto idoneo che lui si metta a combattere con un popolo qualsiasi. Allora, praticamente la ragione per la quale Dio fa diventare importante colui che fa soffrire Israele, perché Dio dovrà sconfiggerlo e annientarlo. Ma Dio non si abbassa a combattere un popolo debole che tutti lo schiacciano. Allora cosa fa Dio? Dio fa in modo che lui diventi importante? In modo che sia, che Dio quando lo schiaccia si vede la mano di Dio. Ma se è un popolo qualsiasi che potrebbe anche essere, diciamo, perdere così senza la vera mano di Dio, allora questo potrebbe, diciamo, nascondere, offuscare la verità che c'è la mano di Dio, e allora per questa ragione Dio fa in modo che questo diventi importante, in modo che quando lui lo schiaccia, si vede la mano che è Dio che l'ha fatto schiacciare, non che da solo è caduto, eccetera. Per cui coloro che fanno soffrire Israele alla fine diventano importanti. Magari molti dicono, vabbè, se è così, allora prendiamocela sempre con Israele, così diventiamo tutti importanti. Non è un ragionamento molto appropriato, ma ci sta. A questo punto io concludo la lezione e do un saluto e do un augurio che il digiuno sarà facile e che il digiuno non dovremo neanche finirlo, perché arriverà il Messia, Mashiach, il terzo santuario prima della fine del 9 di Av, e ci auguriamo che questo esilio finisca il più presto possibile e che se i nostri nemici diventano importanti perché loro ci fanno soffrire, in modo che loro, che Dio, che nessuno dica, ah, Dio ci ha abbandonati nelle mani del primo passante, in modo che Dio non si dica, Dio ha dovuto combattere contro un nemico che non valeva niente, allora è caduto da solo, ma Dio vuole che si veda che la mano del suo, che l'ha fatto cadere in basso, la mano di Dio che ha fatto cadere il nemico di Israele in basso. Allora speriamo che noi non dovremo fare questo digiuno, speriamo che la parte vera, la parte nascosta, la parte profonda, la parte positiva del 9 di Av presto venga fuori a galla, che tutti vedremo che è un giorno di festa, che è un giorno allegro, e questo lo vedremo presto nei nostri giorni con l'arrivo del Messia. Amen.